If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
In questa puntata di Gong abbiamo, prima di parlare di Final Fantasy VII Rebirth, metto le mani avanti perché tanto sarà l'argomento che molti di voi aspettano, un aggiornamento sulla nuova politica di Microsoft, ovvero insomma quella decisione di portare anche su altre piattaforme alcuni dei giochi che fino ad oggi erano esclusivi dell'ecosistema Xbox. A nemmeno una settimana dall'evento con cui questa politica è stata annunciata, sono arrivate delle novità. Più nel dettaglio, sono stati annunciati definitivamente tutti e quattro i giochi, due si sono scoperti nel corso del Direct di cui vi abbiamo parlato nella puntata di ieri e altri due invece si sono scoperti grazie a un aggiornamento sul sito ufficiale di Xbox. Si sono scoperte le date e quindi vogliamo darvi appunto questo aggiornamento non solo come notizia in sé, ma anche per commentare sia questa strategia sia a posteriori una scelta comunicativa che a noi era sempre sembrata un po' particolare.
Assolutamente sì. Allora, facciamo così, partiamo direttamente dai dati di fatto, ovvero le date di pubblicazione dei quattro giochi che sono Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush e Sea of Thieves. Allora, partiamo con il primo, che è Pentiment, che è disponibile da oggi. Io dico già questa cosa: se ancora non avete giocato a uno dei titoli più speciali degli ultimi anni e più memorabili, fatelo. Tra l'altro è un gioco che anche non dura tantissimo e quindi secondo me non vi ruba più di qualche sessione, ma è una di quelle esperienze che sicuramente vi lascerà qualcosa.
Disponibile da oggi sia su Switch, dove appunto era stato annunciato ieri nel corso del Direct,
sì, tra l'altro annunciato, l'abbiamo detto, sì, in una maniera brutale,
sì, ma anche su piattaforme PlayStation, e questo è importante,
PS4 e PS5. Il secondo ad arrivare, stavolta solo e soltanto in esclusiva PS5, contrariamente a quello che un po' ci aspettavamo, perché sì, onestamente l'avrei visto molto bene su Nintendo Switch, per una questione anche un po', diciamo, di affinità elettive, di colori, di stile, è Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush verrà pubblicato solo su PlayStation 5 il 19 di marzo. E una cosa importante da dire sia su Pentiment che su Hi-Fi Rush: per entrambi i giochi è stata annunciata la possibilità di acquistarli in formato fisico, possibilità che ancora non si può avverare perché sono in preordine, diciamo, attraverso Limited Run Games, quindi ci saranno anche le edizioni fisiche oltre a quelle PlayStation 5 nel caso di Hi-Fi Rush.
E io non vedo l'ora in questo caso di sapere che cosa metteranno nella deluxe di Pentiment.
Se mai la faranno, però
un tomo, un librone, se non me la fanno me la prendo proprio personalmente. Guarda,
ricordiamo che Hi-Fi Rush 19 marzo su PS5 è già, volendo, invece preordinabile in versione digitale da oggi. Il 16 di aprile invece arriva Grounded, e questo, come Pentiment, arriva sia su Nintendo Switch, ieri ha aperto l'evento della grande N, che su PS4 che su PS5. Grounded, che è il game as a service di Obsidian, ispirato un po' a Tesoro mi si sono distratti ragazzi, arriva con il crossplay anche con gli utenti Xbox e PC, quindi tutti gli utenti del gioco, che ha tipo 20 milioni di giocatori, saranno di fatto poi uniti sotto la stessa bandiera. L'ultimo gioco ad arrivare invece è Sea of Thieves, che arriva il 30 di aprile, quindi aprile di fatto è il mese dei Game as a Service, perché a distanza di 2 settimane ne arrivano 2, Sea of Thieves, come Hi-Fi Rush, sarà un'esclusiva PS5, ma anche in questo caso c'è la funzionalità crossplay con gli utenti Xbox e PC.
E prima di entrare nel dettaglio, guarda, noi ci siamo spesi per Pentiment, ma io invece mi voglio spendere per tutta questa lineup, perché è vero che non si tratta sicuramente delle esclusive più in vista, insomma, delle esclusive,
innegabile,
delle produzioni più in vista di Microsoft, ma sono tutti e quattro titoli che hanno una loro connotazione, una loro originalità. Cioè anche Hi-Fi Rush a me non è mai piaciuto tanto quanto è piaciuto una parte del pubblico, perché speravo in qualcosa di più sul fronte della selezione musicale, però è originale, è fresco, è nuovo, è un EP che comunque è caratterizzante, e quindi anche a quello date un'occhiata. Grounded, forse del quartetto, è quello un pochino meno brillante proprio dal punto di vista dell'innovazione, o comunque insomma della capacità di essere nuovo e diverso, però è un survival piacevole con un suo stile. E Sea of Thieves è questo game as a service con una progressione completamente orizzontale, quindi indipendentemente da quando ci entrate siete più o meno allo stesso livello degli altri. Gli altri avranno sicuramente fatto più avventure, si porteranno dietro più memorie e un sentimento diverso nei confronti del mondo e dell'ambientazione, però non siete indietro nel senso che dovete recuperare livelli, quindi è molto bello anche scoprire questo tipo di progressione che è antitetica rispetto a quella di tanti altri game as a service. Quindi per me bravi Microsoft a produrli questi giochi e poi a portarli altrove.
Voglio solo aggiungere un paio di cose su Sea of Thieves, che comunque è stato un franchise di grande successo, nel senso che nel tempo secondo me ha saputo un po' canonizzarsi e trovare una sua posizione, è arrivato a 35 milioni di giocatori e tra l'altro ha dato il via anche a un paio di collaborazioni molto interessanti. C'è stata quella con Jack Sparrow di Disney, ma anche quella con Monkey Island, per esempio, certo, che secondo me sono testimonianza di quanto si è riuscito un po' a sedimentare presso diciamo il mondo dei videogiochi e anche a compiere delle operazioni, non voglio dire alla Fortnite perché non è nemmeno il caso di paragonarli, però comunque vuol dire che un segno tutto sommato lo ha lasciato.
Nell'ambito piratesco, esatto, raccontate appunto quello che pensiamo dei titoli, secondo me vale la pena dire due cose. La prima riguarda proprio retroattivamente il giudizio che avevamo dato sulla comunicazione di una settimana fa. Comunicazione che avevamo trovato insomma non particolarmente a fuoco, un pochino sibillina, un pochino fumosa, anche un filino sul limite della supercazzola, ecco, diciamo le cose come stanno. Perché Phil Spencer diceva: non vi voglio dire quelli che sono i giochi per lasciare il tempo ai team di sviluppo di comunicarli. Risultato: 6 giorni dopo, non un mese dopo, 6 giorni dopo vengono comunicati. Sì, è vero, 2 stavano all'interno del Direct.
Facciamo uno e mezzo,
sì,
guarda.
Perché Pentiment ce l'hanno buttato con un calcio in culo alla fine. Purtroppo, per me è uno sgarbo a Obsidian e alla qualità di quel prodotto. Ma gli altri 2 sono stati comunicati attraverso il sito ufficiale di Xbox, quindi non è che i team hanno parlato o hanno messo in piedi chissà quale appuntamento di comunicazione. Secondo me, ripeto, questo dimostra da una parte che le parole di Phil Spencer erano proprio buttate lì per cercare di imbonire un pochino il pubblico, sì, però complessivamente secondo me c'è anche un altro grosso problema, ovvero quella comunicazione ha depotenziato questo momento, perché i giochi, attraverso quel processo di indovina chi che Spencer insomma aveva portato avanti, più o meno l'avevamo capiti tutti, e quindi oggi anche di fronte a un quasi shadow drop di Pentiment buona parte del pubblico non si è meravigliata, non ha avuto quell'effetto wow o quell'effetto sorpresa.
Non ha avuto quell'effetto sorpresa, anche perché mi sembra che in tutto questo Microsoft ancora una volta si stia dimenticando di fare marketing, cioè nel senso, se l'annuncio è stato tenuto sotto riserva una settimana fa, per me incomprensibilmente, ancora più incomprensibilmente col senno di poi, ma arrivano questi giochi su altre piattaforme e li butti là un po' così, certo, secondo me non è nemmeno un test davvero valido per dire vediamo che cosa fanno, oltre a non essere chiaramente Halo, Gears o Forza, e questo lo sappiamo, e ha anche senso provare magari prima a farlo con altre cose. Però, cioè, fai questo tentativo, secondo me, con un pochino credendoci, e questa roba mi sembra che stia un filo mancando. Aggiungo un'altra nota, secondo me, fondamentale, sì, di cui discutere, il fatto che Spencer aveva parlato la scorsa settimana di 4 giochi, focalizzandosi molto su questi 4 e dando un'impressione, credo legittima a tutti, che forse questi quattro fossero sì i primi, ma che potessero rappresentare una stagione anche a livello di calendario, diciamo, abbastanza estesa, francamente sono rimasto abbastanza a bocca aperta nel vederli comunicati con un annuncio sul blog di Xbox, ma soprattutto con delle date. Il più lontano, lo ripetiamo, il Sea of Thieves arriva il 30 di aprile, quindi a 2 mesi e un paio di settimane da oggi. E cazzo, cioè, nel senso, in 2 mesi li hai sparati tutte queste quattro cartucce. Se mi facevi credere che queste quattro cartucce fossero un tentativo di vediamo come va, eccetera, eccetera, mi sembra che, diciamo, che questo passo lo fai molto più in fretta del previsto.
Totalmente, evidentemente non sono solo quattro. Io voglio fare anche un'analisi proprio legata anche alla scansione dell'anno fiscale di Microsoft, che non finisce a marzo come tutti gli altri, ma finisce a giugno. Quindi hanno deciso evidentemente di buttare fuori questi quattro titoli, forse anche un pochino per rimpolpare le vendite generali prima della chiusura del fiscale, che è sempre un momento un po' delicato anche certo. per gli investitori. E evidentemente a ridosso del fiscale decideranno quali altri titoli portare per tentare di portare avanti una strategia che almeno per un semestre, cioè, ma forse anche per un anno, devi comunque provare. Cioè, nel senso, non è plausibile pensare che il tentativo di allargamento della user base duri 2 mesi. Semplicemente, cioè, non succede. Un'azienda non fa questo ragionamento, ma nemmeno sul medio termine. No. E quindi io mi aspetto qualche altro annuncio già all'altezza della Gamescom.
Sono d'accordissimo, e aggiungo una riflessione che avevo fatto anche stamattina in live. Si sono messi in una posizione, secondo me, vantaggiosa, attenzione, non svantaggiosa, tale per cui se questi quattro non dovessero andare particolarmente bene, vabbè, devi provare con un nome un po' più grosso, che non deve essere per forza Halo, ma secondo me è credibile che possa essere ad esempio Starfield. Se questi quattro vanno bene, a maggior ragione che se sono andati bene quelli piccoli, che fai, non ci provi con quelli più grandi? E quindi secondo me è proprio naturale che questa strategia possa proseguire oltre questi quattro, e lo possa fare in maniera più convinta e convincente. Aggiungo che se Phil Spencer ci ha messo meno di 6 giorni a sconfessare cose che aveva detto la volta scorsa sul fatto di lasciar parlare i team, di non voler essere troppo, diciamo, invadente rispetto alla comunicazione, peraltro di aziende che oramai fanno parte di Microsoft stessa, certo. quindi anche quello lo trovo un po' incoerente, non mi stupirei se nel giro di 6 mesi tornasse indietro anche sul no, per esempio, a Starfield, con quel per ora poi rimarcato invece nelle interviste che avevano concesso post quell'evento, perché secondo me la direzione è comunque quella lì.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nella seconda parte di questa puntata vi parliamo invece di Final Fantasy VII Rebirth, il secondo movimento appunto di questa operazione di rilancio, riscrittura, riproposizione di un grande classico dei JRPG, ma in generale dei videogiochi, ovvero Final Fantasy VII. Lo faccio principalmente io perché sì, il gioco l'ho giocato, ma voglio qui fare uno shout out alla nostra video recensione che trovate sul canale YouTube. Andate a recuperarla perché è una recensione molto bella a due voci, nel senso che siamo io e Viking, il buon Simone il gioco l'ha finito proprio al 100%, io l'ho giocato molto approfonditamente e poi lo ammetto candidamente, sono andato a vedere, grazie all'acquisizione di Simone, proprio tutta la parte finale per capire in che direzione vogliono andare dal punto di vista della narrazione. Ho fatto così anche perché il gioco, cioè, dura uno sfacelo. È un prodotto che agilmente, anche se andate abbastanza spediti, vi può impegnare per 60-70 ore, ma se volete farlo al 100% ci si avvicina attorno alle 90, 100, forse anche di più.
Allora facciamo così, visto che comunque è un gioco che rappresenta una parte 2 ed è quindi una continuazione di un viaggio che si è intrapreso, credo, con successo, no? Con l'operazione di riportare in auge Final Fantasy VII. Mi pare che siano sconfessate le parole di Square Enix che diceva volendo giocatelo anche se non avete giocato il capitolo originale. Su questo,
No, io sconsiglio fortemente di partire da questo. È formalmente possibile farlo, anche perché senza perdere idealmente nulla a livello di progressione, perché i personaggi cominciano a livello 15 e da lì vanno avanti.
Non ti prende neanche il save, giusto? No. Del gioco per sempre. Sono due giochi diversi.
Il save te lo prende, ma è solo una questione legata a costumi e cose estetiche. Okay. Quindi non c'è un mantenimento della progressione, però è vero che la trama è strettamente connessa a quello precedente, quindi al remake, ma la trama di entrambi, quindi di Remake e Rebirth, guarda con un'attenzione particolare proprio al gioco, insomma, originale, e quindi già è difficile giocare a questi senza aver giocato quello principale.
Però almeno quello è possibile, sì. Farlo. Sicuramente non è possibile aver giocato, cioè giocare a Rebirth senza partire da Remake.
No, questo. Ti perdi veramente troppe cose.
E ok, quindi detta questa cosa, voglio sapere un pochino come continua, senza spoiler ovviamente, questo viaggio, sulla base del fatto che ci eravamo lasciati con la fine di Remake, con quella che ormai è stata definita da tutti come la numurata, cioè quella specie di forte cambiamento, senza spoiler, rispetto all'idea originale, che apriva degli scenari, diciamo, molto alternativi rispetto alla storia che si era raccontata. Si riparte da lì, si riparte cambiando tutto, si riparte tenendo un po' al piede in due scarpe, cioè com'è questo approccio?
Allora, quindi insomma, qui mi tocca parlare prima del racconto e della narrazione, che lo anticipo, è l'elemento più divisivo di tutto il gioco. Mentre io sono rimasto ammaliato, così come tutti gli altri redattori con cui ho parlato, così come Simone stesso, dalla struttura del gioco, ecco, il racconto e l'approccio al racconto e alla riscrittura degli eventi è stato preso da qualcuno molto bene, da qualcuno molto male, da me abbastanza male, ve lo voglio dire.
Tu però, lo voglio dire, voglio aggiungere questo, giusto per far capire, la numurata l'avevi magari non gradita al 100%, però tutto sommato un po' digerita, forse allora, più di quanto è digerito alcuni passaggi di Rebirth, giusto?
Sì, perché per me la numurata, il capitolo finale, il capitolo 18 di Final Fantasy VII Remake, era molto disorganico rispetto a tutto il resto dal punto di vista della messa in scena e degli elementi coinvolti, però idealmente a me non dispiaceva l'idea che complessivamente lui volesse un pochino riscrivere alcuni momenti chiave del racconto, ok? Lì però questa riscrittura, diciamo, era solo accennata,
sì.
E io ero curioso di vedere dove sarebbe andato con questo Rebirth. Dove è andato? Allora, si riparte proprio con la Nomurata, cioè nel senso... Si riparte con questa consapevolezza che la storia in qualche maniera sta cambiando,
ok?
Da lì in avanti, per larga parte del gioco, gli eventi restano invece molto fedeli a quelli dell'originale, con un'operazione di ampliamento, quindi vengono introdotti nuovi personaggi, vengono introdotti nuovi eventi che magari prima si trovavano in Dirge of Cerberus, in Crisis Core, in Advent Children.
Si crea quindi una continuità tra dei prodotti che sono stati anche molto lontani tra di loro, nelle intenzioni e nel tempo. Addirittura mi sentivo parlare te, Simone, il gioco mobile, che è stato non certo un successo.
Ecco, questo per me è forse una parte meno riuscita. Cioè, alcune di queste integrazioni, secondo me, sono efficaci e ampliano in maniera interessante il world building. Sì. Alle volte addirittura vanno a concretizzare dei desideri che il team di sviluppo ha avuto fin dal primo gioco, ma che per limiti tecnici alla fine degli anni 90 non erano stati implementati. Sì. Quindi da una parte è bello, da un'altra parte è un po' dissonante, proprio perché, per esempio, ci sono anche dei personaggi che arrivano da Ever Crisis, che è appunto il gioco mobile, e in tutto questo rinfilarci dentro un pochino della roba che arriva da prodotti diversissimi
fa un po' l'effetto chi cazzè.
Fa l'effetto chi cazzè e fa l'effetto Kingdom Hearts. È quella serie di linee narrative che è diventata così vasta, intrecciata, recuperata alle volte, riresa canonica anche quando non lo era. Cioè, è proprio un po' incasinata la faccenda.
Il mappazzone di Barbieri.
Esatto. In generale, comunque, diciamo che questa operazione qua a me complessivamente non è dispiaciuta. L'allargamento in sé, alle volte più efficace, alle volte meno efficace, a volte più elegante, alle volte meno elegante, ma funziona. Quello che per me poi invece non funziona è la voglia di Nomura, del team, di giocare con delle timeline alternative, con degli what if.
Un po' di fanservice esplicito.
Totalmente, diciamo. Per cui tu arrivi alla fine e c'hai dei personaggi che sono in due stati nello stesso momento. Esistono o non esistono, sono morti o non sono morti. Quella storia qui è andata così e qui invece c'è stato uno sliding doors che ha creato due mondi paralleli che poi si reintrecciano. Ecco, trovo che tutto questo ingrovigliarsi, sì, di linee narrative, universi paralleli, renda molto meno coesa, molto meno lineare e anche molto meno leggibile complessivamente una trama che comunque nel 97 andava abbastanza drittona e per me era molto piacevole che continuasse ad andare lì. Magari sì, facendo vedere un po' di possibilità alternative, però poi non cercando di farle convivere, coesistere, sovrapporsi. Per me quello che hanno fatto narrativamente al gioco e ad alcune scene molto chiave e molto iconiche, diciamo così, non entro nel dettaglio per non spoilerare, non è un bel lavoro e non è un bel servizio.
Anche se diciamo che per correttezza, per esempio Simone, che purtroppo non ha potuto registrare questo episodio, ma trovate la video recensione chiacchierata invece fatta da Simone Fra, due voci che un po' anche la dibattono questa, sì, cosa, sì. Simone invece ha apprezzato il coraggio di cambiare sulla linea, diciamo, filosofica proprio di quel capitolo 18 che tanto ha diviso, ed è verosimile pensare che questo Rebirth in quel senso divida ancora di più i fan.
Totalmente.
Quello che invece credo che possa unire tutti sono degli aspetti tecnici, di messa in scena e di produzione di un gioco che è un blockbuster clamoroso e che mette in scena dei valori produttivi completamente fuori dal comune.
Guarda, io agilmente ti dico che per ambizione, per scala produttiva, è probabilmente il JRPG più bello, potente, gigantesco e insomma ben realizzato degli ultimi 10 anni, e insomma anche stando parlando ovviamente di prodotti AAA, poi ci sono tanti titoli indipendenti,
sì, vabbè,
insomma, ecco, però ci siamo capiti, e anche restando nell'ambito della produzione di Square Enix e dei Final Fantasy stessi, cioè spanne sopra a per esempio Final Fantasy XVI. Il gioco, così insomma brevemente ve lo racconto, ha una struttura un po' particolare, nel senso ci sono dei momenti molto lineari, molto guidati, in cui la storia avanza.
Più simili al remake, in quel senso.
Assolutamente,
più corridoio.
Sì, più corridoio. Finiti questi momenti, il gioco si apre e vi propone proprio dei mini open world. Li chiamo così perché non sono degli open world vasti come un GTA, un Assassin's Creed Valhalla, ma non sono neanche degli open map alla Final Fantasy XVI. Anzi, ci sono pure, insomma, un sacco di attività, un'estensione enorme.
Dillo, sono... che ci sono le torri Ubisoft.
Ci sono le torri Ubisoft. Ci sono le torri Ubisoft. E all'interno di queste aree siete un po' liberi di girellare, e ognuna di queste, che sono 6 aree principali, poi c'è qualcosa di extra che non voglio spoilerare, all'interno di ognuna di queste aree appunto potete agilmente girellare per 6-7, una decina di ore, diciamo così. Quindi è come se tu ti vivessi una serie di avventure a mondo aperto connesse da una serie di corridoi che portano avanti il racconto. E all'interno di queste aree, sapete che io non amo moltissimo i giochi a mondo aperto, ci sono alcune attività che me l'hanno fatta proprio scendere, cioè le torri Ubisoft che citavi prima, ma comunque anche per esempio una serie di minigiochi molto molto presenti che alle volte
appesantiscono un po' invece che variare il ritmo.
Assolutamente sì, sono alcuni anche molto belli, però sono presenti in una quantità tale che ogni tanto dici ok, avrei forse preferito un po' più di focalità sull'esperienza centrale, che è quella del combattimento, della progressione.
Anche perché alle volte sono obbligatori, cioè sì, non sono degli extra, no, divertenti, sono dei passaggi obbligati.
Sì, sì, in certi casi sono obbligatori, però dicevo ci sono anche tante attività invece caratterizzate, diversificate. In ognuna di queste aree c'è un chocobo diverso, in ognuna di queste aree ci sono delle quest che trovate proprio solo lì, quindi c'è anche un senso di curiosità che a me ha fatto andare avanti con molta più leggerezza di un qualsiasi altro open world quantitativo, questo lo è quantitativo, eh. Però insomma, ecco, ho ancora la curiosità e la voglia e continuerò a giocarlo e continuerò anche a esaurirle queste aree. In tutto questo poi c'è un sistema di combattimento che per me, già quello del remake, era la migliore fusione tra strategia e turnazione che Square Enix abbia mai trovato. Qui costruisce ulteriormente sulle basi di quel combat system, è piacevole, è sfidante, tutto si basa molto di più sugli attacchi sinergici, quindi sulla possibilità di fare degli attacchi in combinazione con altri membri del party, quindi il gioco ti incentiva a controllare più di un personaggio, a gestire il party virtuosamente, quindi scegliere chi portare in battaglia. Il sistema di progressione dei personaggi stessi si basa molto sia sull'accumulo delle risorse, quindi di nuovo parla alla parte open world, sia appunto su questi attacchi sinergici, e funziona tutto bene, cioè nel senso non è difficile, però non è nemmeno da prendere sotto gamba, non è banale, è sfidante quanto basta, è piacevole ed è spettacolare, così come spettacolare per me è la messa in scena globale. È vero, nelle parti open world ci sono delle texture un pochino dissonanti rispetto a quella che è la grandiosità appunto della messa in scena, però poi complessivamente la direzione artistica è una mina, cioè è bellissima.
Beh, i modelli poligonali, io non l'ho giocato ma ho visto voi che montavate l'anteprima eccetera, ha dei modelli poligonali che se mi avessero detto 5 anni fa che quella roba era in tempo reale in un videogioco avrei fatto fatica a crederci, cioè di una spettacolarità, di una ricchezza, sì, proprio di una complessità davvero incredibile, così come mi sembra sbalorditiva il comparto audio, cioè con delle musiche mega orchestrali, super da Colossal, in quello anche Final Fantasy XVI faceva benissimo. Sì.
E questo continua su quella linea, più ci mette dentro degli innesti jazz molto molto belli, hanno fatto un lavoro eccelso da questo punto di vista, e quindi, cioè io lo voglio dire, anche se non ho apprezzato alcuni elementi della riscrittura narrativa, questa è la Square Enix che mi piace. E questo è, secondo me, il modo con cui i JRPG oggi si possono modernizzare. Purtroppo l'esperimento di Final Fantasy XVI, cioè di fronte a questo colosso, un po' si sgretola quasi integralmente. Cioè è questa proprio la strada giusta.
Tra l'altro colosso anche perché è un gioco monumentale dal punto di vista della quantità, oltre che della qualità, si parla di tipo 80-100 ore.
Lo dicevo all'inizio, okay, sì, un centinaio di ore agili, ma anche se andate spediti, secondo me meno di 60 è proprio difficile. Okay. Quindi se decidete di prenderlo, dategli il tempo che merita, non lo giocate tutto d'un fiato, anche perché sennò magari le attività un pochino più ripetitive dell'open world potrebbero pesare, quindi prendetevi per ognuna di queste aree, prima c'è Calm, poi c'è Junon, poi insomma Cosmo Canyon e via dicendo, per ognuna di queste aree perdetevi un po' come era bello perdersi nella world map di Final Fantasy VII alla fine degli anni 90, ecco. Insomma, comunque complessivamente thumbs up per questa produzione, e direi che possiamo...
Che però sarà, comunque ripetiamolo, cioè sarà molto divisiva, nel senso
totalmente,
che scatenerà probabilmente una bella chiacchiera su internet. Ecco, magari non fate gli stronzi se state da una parte o dall'altra e provate a chiacchierare con chi la pensa diversamente da voi. Aggiungiamo che quindi il gioco sarà poi disponibile a partire dal 29, se non mi ricordo, sì, male, quindi settimana prossima. Se volete andatevi a leggere la recensione su Final Round, recuperate la video recensione che è stata chiacchierata e montata amabilmente su YouTube, quindi direi che per oggi possiamo sicuramente chiudere qua. Ci sentiamo con Gong o domani o settimana prossima. Grazie per averci seguiti, ciao
ciao.